Ecco, grazie dell'invito per iniziare questo percorso insieme. Devo dire che non è facilissimo cominciare adesso, verrebbe dopo la nottata che abbiamo appena trascorso, verrebbe piuttosto da fermarsi, ascoltare, lasciare che queste cose ci colpiscano e prima di fare tante analisi e discorsi. Quindi bene, andiamo avanti, però la sensibilità porterebbe a altre prospettive, così mi piaceva dirlo subito. Comunque veramente grazie dell'invito, sempre carissimo Giovanni, fa piacere di poter oggi entrare un pochino insieme nell'enciclica Laudato Si. Penso che sia anche per un corso, forse soprattutto di formazione politica, veramente un buon inizio, perché è un testo che mette in gioco radicalmente, in maniera spiazzante anche, in maniera sicuramente perlomeno provocante, il nostro modo di leggere la realtà sociale, politica, leggere il nostro impegno, la militanza. Non è, lo accennavi già prima, non è questione di aggiungere a quello che facciamo una piccola spennellata verde o soltanto inserire l'ecologia e le questioni ambientali nel nostro modo abituale di pensare alla giustizia. Quindi è veramente confrontarsi con un, secondo me, nuovo paradigma di giustizia. Allora si può essere d'accordo, discutere, capire, argomentare, ma in questo senso penso che sia interessante come inizio, perché fa proprio avere uno sguardo complessivo, uno sguardo soprattutto, un metodo forse più che uno sguardo, cioè un percorso e delle prospettive. Non so quanti di voi conoscano, abbiano letto il testo, se alzate la mano io mi regolo, perché vi capita frequentemente di fare introduzioni, siamo proprio a metà, è studiato un po' attentamente, fai una lettura, vabbè. No, perché tra l'altro è un testo allora, che si legge come il pane, non so, che va giù abbastanza facilmente, però è in realtà molto articolato e strutturato. E va bene, quindi cercherò di fare una via di mezzo, cioè tenendo conto che ci sono prospettive diverse nella strada, proprio metà l'hanno letto, metà no, per cui cercheremo di dare qualcosa che interessi tutte e due. Mi sembra importantissimo cominciare dalla domanda che tipo di documento è la Laudato Si, che tipo di enciclica, perché enciclica è un genere letterario a cui siamo abituati, anche se penso che questo in particolare esca un pochino dalla tradizione e dalle prospettive abituali del genere letterario enciclica. Già a cominciare dal segnale dell'intestazione, che Laudato Si, lettera enciclica sulla cura della casa comune, punto. Vediamo l'inizio, se avete potete vedere proprio la primissima pagina, lettera enciclica Laudato Si del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune. Cosa che voi magari a un lettore normale dice, vabbè, il titolo, cosa c'è da dire? È una cosa che segnala già in questo incipit, c'è già tutto un discorso, perché solitamente le encicliche hanno un'altra intestazione, di solito sono lettera enciclica su quello che sia, destinata a cardinali, vescovi, preti, diaconi, fedeli e tutti gli uomini di buona volontà. A volte gli uomini di buona volontà non ci sono neanche, a seconda del tipo di enciclica. E la stessa documento di Francesco I, Evangelii Gaudium, è intestato, dedicato e rivolto a cardinali, vescovi, preti, diaconi e tutti i credenti. Gli uomini di buona volontà nell'altro non ci sono. Questo già dice che i destinatari non sono unicamente, non sono principalmente neanche i cattolici in quanto cattolici, sono tutti quelli che hanno voglia di ascoltare e di leggere questo testo, credenti, non credenti, cattolici, non cattolici, cristiani, di altre religioni, eccetera. Non è un'enciclica rivolta principalmente al mondo cattolico e non è un'enciclica, questo lo vedremo poi, ma è essenzialissimo, non è una sintesi cristiana del modo di guardare le questioni ambientali, socioambientali. Non è una sintesi cristiana e non è una sintesi tout court, proprio come tipo di documento, non fa proprio. Anzi, una difficoltà, chi l'ha letto se ne sarà reso conto, è che dà per scontato tutto. Allora, il capitolo sulla scienza fa un riassunto di IPCC, dei maggiori ritrovati, cioè delle maggiori documenti, riflessioni sulla scienza. Sulla Bibbia dice: non sto qua a riprendere tutta la teologia della creazione, la dà per scontata sullo sfondo, poi chiaramente ne nuclea alcuni elementi e così via, per cui non fa una sintesi, anzi rinvia a studi e a conoscenze di chi ha dedicato del tempo a riflessione su questi temi, per cui non vi dice adesso vi spiego io che cos'è l'ecologia o come guardare la società, vi faccio una lettura dei segni dei tempi di oggi, non è assolutamente questo. Che cos'è quindi, appunto? È un invito a chi ascolta, chi è interessato, ad ascoltare quello che chiama il grido dei poveri della terra. Questo è il punto centrale, dicendo: siamo di fronte a una situazione difficilissima e preoccupantissima. La situazione di persone abbandonate, maltrattate, oppresse, eccetera, e a una situazione della terra altrettanto maltrattata, oppressa, devastata, che geme e soffre. Dire. Ed è questo proprio il numero due, è al centro di questo testo, che vuol dire: rendiamoci conto, ascoltiamo quello che stiamo vivendo. E a partire da qua possiamo anche leggere, dice, questa, tra l'altro unendo radicalmente i poveri e la terra, questo vedremo, è sicuramente uno dei temi che avete sentito anche chi non ha letto l'enciclica, del fatto di dire non c'è una crisi sociale e una crisi ambientale, una crisi socioambientale, ma così è detto già sociologicamente. Lui concretamente ha sempre un linguaggio molto concreto: i poveri e la terra sono delle persone, delle situazioni concrete. Questa sorella terra protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano, ferito dal peccato, si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Suolo, acqua, aria, esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra. Quindi al centro l'ascolto. Ora, chiaramente non è la mia materia, ma ci sarebbe da entrare nei dettagli di questo grido e delle situazioni che si vivono dal punto di vista delle migrazioni, della vita urbana, del sovrappopolamento e desertificazione, e questioni dell'acqua, questioni della biodiversità, questioni chiaramente dei mutamenti climatici, eccetera, eccetera. Qua magari un pochino ci torniamo, però mi interessa soprattutto in questa presentazione far capire il quadro metodologico che il testo segue. Allora dice: ascoltiamo questo grido, io vi invito ad ascoltare questo grido. Non sono l'unico che si rende conto di questo. Questo mi sembra molto bella come posizione, dice proprio uno dei primissimi capitoli, paragrafi nell'introduzione, è uniti da una stessa preoccupazione. E quindi dice, non è che allora io adesso sveglio tutti e sono l'unico che ha capito. Dice, il mio contributo raccoglie la riflessione di innumerevoli scienziati, filosofi, teologi, organizzazioni sociali che hanno arricchito il pensiero su questa questione. Quindi in questo senso qualcuno dice, ma cos'è che dice di nuovo? In sé, guardando le singole parti, quasi non dice niente di nuovo. Il nuovo è il fatto che il Papa lo dica e questo modo con cui lo propone e questo tipo di appello che riesce a fare. Questo è veramente fondamentale, però dice non possiamo ignorare che al di fuori della Chiesa Cattolica altre chiese, comunità cristiane, altre religioni hanno sviluppato una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su questi temi. Cioè, questo mi sembra essenzialissimo, per questo dico non è rivolta ai cattolici, dice, rendiamoci conto che come io sono, ho sentito per cui vi chiamo a raccolta, ci sono tanti che hanno questa attenzione. D'altra parte c'è una serie di resistenze che fanno luce, si potrebbe dire, proprio resistenze radicali che vanno da una spensieratezza irresponsabile a un negare quello che si sta vivendo, con tutta una gamma di posizioni intermedie che fanno sì che questo grido non venga ascoltato e compito che si assume è di risottolineare l'urgenza di questo compito di fronte a tutte queste resistenze, con una speranza comunque che l'umanità ancora ha la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Una speranza non espressa in modo irenico o pio, ma una penso una speranza fondata dal vedere e valorizzare le capacità che gli uomini hanno e quelli che sono impegnati effettivamente hanno, e quindi chiamandoli a raccolta perché ciascuno metta a disposizione quello che ha di più prezioso. E questa che è una cosa che dà speranza, e dà speranza anche vedere come tante persone, in una comunque indifferenza abbastanza larga, però tante persone dentro e fuori la Chiesa si sono sentite interpellate e sono state attivate da questo testo, anzi quasi più fuori della Chiesa, dovessi dire, che dentro la Chiesa, in cui questo discorso veramente fa fatica ancora ad arrivare, proprio dato il suo orizzonte, la modalità. Chiama infatti a una conversione ecologica, non chiama a convertirsi al cristianesimo. Cioè, è interessante perché il termine utilizzato è proprio questa conversione a un modo di entrare tutti quanti in relazione. Per cui di fatto non si tratta di una sintesi, non si tratta di una spiegazione, né di dire noi la pensiamo così, e piuttosto di dire c'è un problema, ci sono tante persone che si stanno riflettendo, sono ancora più che sono invece irresponsabilmente in un modo o nell'altro disinteressate. L'appello è a impegnarci e collaborare per costruire questa casa comune. Quindi questo è centrale. Per spiegare meglio forse il tipo di documento, vorrei prendere i quattro principi che chi è dentro queste cose sicuramente conosce, che Papa Francesco aveva messo in evidenza nell'Evangelii Gaudium sulla rispetto alla dottrina sociale della Chiesa, cioè quattro domande, quattro punti fondamentali per quello che è un discorso sociale. questo documento, viene detto, fa parte del discorso sociale della Chiesa e concretamente cerca di fare quello che era stato enunciato in maniera molto 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 astratta come formulazione, ma molto concreta se ci si entra dentro. Il primo di questi quattro punti è che il tempo è superiore allo spazio. Vedete, detto così uno dice cosa c'entra, ma questo è veramente un punto secondo me crucialissimo e a ogni livello che continuo a mettermi in discussione anche nel modo di portare avanti la rivista, il Centro San Fedele, quello che facciamo, il nostro impegno nella società. Cosa vuol dire il tempo superiore allo spazio? Allora, che è più importante, che è importante avviare dei processi il tempo piuttosto che occupare delle postazioni con le nostre istituzioni, con i nostri discorsi, con i nostri modi di fare. Però, se ci pensate, quante cose di quello che facciamo occupano degli spazi invece che avviare dei processi? Per mettere la bandierina, qua siamo noi, questo i gesuiti, San Fedele, Dossetti, l'Unione, faccio la cosa non perché abbia un futuro o perché veramente ci sia qualcosa che cerchiamo, ma perché l'abbiamo sempre fatta e dobbiamo esistere e andiamo avanti così. E l'enciclica, appunto, il desiderio dell'enciclica non è di piantare delle bandierine, ma di avviare dei processi verso i quali non si sa dove andare. Non dice noi cattolici, anche noi finalmente abbiamo capito, ci siamo nel mondo ecologico, perché la Chiesa cattolica ha sempre un po' resistito a tutti questi tipi di discorsi. No, anche noi piantiamo la nostra bandierina, vogliamo esserci. No, vuol dire, qua avvio un processo che non so dove porterà, dice, io non ho, dice lui, io non ho le risposte. Se non ci mettiamo tutti, ciascuno dalla sua prospettiva, a affrontare il problema, non arriveremo da nessuna parte. È questo veramente, quindi avvio un processo, lancio e non voglio occupare uno spazio, come ha fatto in altri casi, su altri temi, anche col sinodo, che tutto, dove va a finire, cosa vuole, no, ha avviato un processo rischiando piuttosto che continuare ad affermare la visione della Chiesa sulla famiglia in maniera statica e per identificarsi culturalmente, per avere uno spazio. Per cui, primo punto, mi sembra essenzialissimo, il tempo è superiore allo spazio per capire questo documento. Ora ve la faccio anche più breve, gli altri due vado più rapidamente. Uno, che l'unità prevale sui conflitti, non che i conflitti non ci devono essere, dice, ma una visione più ampia è sempre appunto è quella che deve vincere, deve andare avanti. In questo senso è interessante vedere come nel testo evolve per esempio la comprensione del rapporto con la scienza. Anche lì di solito il conflitto, ciascuno per affermare le sue posizioni, mentre è bellissimo vedere come viene valorizzata totalmente, ampiamente la scienza, senza però vuol dire lasciare lo spazio che sia l'unico modo di comprendere la realtà. E quindi però non si tratta anche qua di soltanto litigarsi e voler aver ragione sugli altri, è identificare dei cammini di costruzione di un percorso verso una casa comune. Qua sarebbe tutto un discorso, ma adesso vado più rapidamente. Come il terzo, la realtà è più importante dell'idea, chiarissimamente da quello che avevo detto emerge, nel senso che non si tratta di ideologie da sovrapporre con cui leggere il mondo di oggi, ma dire siamo di fronte a questa situazione, ci sono persone che devono scappare dai loro paesi, ci sono persone che vivono un'esperienza ai limiti dell'umano, in particolar modo nelle grandi città, perché questo è uno dei punti da cui parla il Papa, delle grandi metropoli urbane, eccetera. Quindi ci sono queste situazioni e non si tratta di far vincere un'ideologia, ma a partire da questo cercare di capire. Quindi la realtà è più forte dell'idea, ma quello che mi interessa prendere in modo particolare è quello, l'ultimo dei quattro punti: il tutto è superiore alla parte. Anche qua, detto così, potrebbe valere di tutto e niente, ma gli esempi che dà mi sembrano veramente interessanti. Dice, il modello, questo nell'Evangelii Gaudium, il modello non è la sfera che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Quindi il modello non è una sfera, il modello è un poliedro, io aggiungerei un poliedro irregolare, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l'azione pastorale, sia l'azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri con la loro cultura, i loro progetti e le loro potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da portare che non deve essere perduto. Io penso che, ma c'è qua anche chi potrebbe dirlo meglio di me, ma sicuramente questo sia uno dei punti da affrontare per il nostro mondo di oggi, come tenere insieme delle cose molto diverse e senza però uccidere, senza schiacciare le differenze e anzi valorizzando il contributo che ciascuno può portare. Per il percorso che fate, costruire case comuni e curare il mondo, sicuramente è la prospettiva fondamentale, e capite che subito stiamo passando a un pensiero tridimensionale. Il poliedro, cioè, vuol dire, non può essere schiacciato su due dimensioni questo discorso, perché deve tenere degli elementi molto molto diversi. In questo senso penso proprio che l'immagine per leggere e capire qualcosa dell'enciclica sia il poliedro. Infatti tra i vari scritti che ho fatto c'è un'enciclica poliedro. Perché? Perché è un tentativo di tenere insieme, anche attraverso la categoria di ecologia integrale, ma anche nel testo e nell'invito concreto, veramente cose, dimensioni, professionalità, sguardi sul mondo, competenze molto diverse e non omogenee, omogenizzabili. Quindi la tentazione di fare una sfera, quindi di dare una spiegazione unica che illumina tutto l'insieme, è sempre fortissima, mentre il poliedro resiste a questa visione. In un certo senso, piccola divagazione qua, pur seguendo un modo di fare del concilio di interrogarsi rispetto al mondo di oggi, va anche un po' al di là di quello che è la visione della Gaudium Express del mondo, perché lì la visione in un certo modo era comunque sferica, nel senso c'è la rivelazione cristiana che illumina tutti i campi della vita, l'economia, la famiglia, la società e tutti i paragrafi. Quindi c'è un'introduzione con l'intuizione centrale della fede e poi sotto i vari capitoli che deducevano un pochino, che rileggevano alla luce della fede tutto quanto e comprendeva la società a partire da questa luce, però sempre in questa dimensione sferica, così, che qua viene superata in maniera radicale. Penso che non tantissimi se ne siano ancora accorti in maniera radicale, ma se leggete l'inizio del secondo capitolo, quello sulla Bibbia, è veramente impressionante da questo punto di vista. Se lo prendete, perché comincia così: perché inserire in questo documento, rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni di fede? C'è un Papa che scrive, dice, quasi si giustifica di inserire un capitolo in cui cerca di parlare a tutti, un capitolo sulle convinzioni di fede. Sono consapevole che nel campo della politica e del pensiero alcuni rifiutano con forza l'idea di un creatore o la ritengono irrilevante al punto da relegare all'ambito dell'irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per un'ecologia integrale. Quindi praticamente si giustifica e dice: no, io sono convinto che la religione possa offrire un contributo. Tuttavia scienza e religione forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe. Capite che veramente qua c'è una posizione. La Chiesa e la prospettiva della fede è una delle facce del poliedro. Non è che noi spieghiamo tutto, siamo una faccia che riteniamo che dia un contributo fondamentale, importantissimo, che va ascoltato. Anche noi, piccola povera chiesa, abbiamo qualcosa da dire a scienziati, politici, chi si occupa di portare avanti le cose, ma senza che questo sia il cuore da cui fa tutto il discorso. Dice: beh, veramente questo inizio del secondo capitolo, io non ho visto tantissimi commenti su questo, a dire il vero, penso che nessuno ancora abbia reagito fino in fondo a rendersi conto di che tipo di operazione. E per questo il testo, per chi è cristiano, dire, va letto abbinato veramente all'Evangelicalium. L'Evangelicalium è scritta per i cristiani e riflette sui... Faccio e riflette su una strutturazione radicale dell'impegno sociale per chi crede. C'è tutto il capitolo quarto bellissimo su quello, con alla radice la gioia del Vangelo che è il motore per affrontare le questioni, il criterio di discernimento, eccetera. Però quindi per una prospettiva cristiana la parte delle motivazioni di come l'impegno sociale si articola con l'annuncio del Vangelo è nella Evangelii Gaudium. Qua invece, devo dire, dice queste motivazioni fortissime, questa capacità delle religioni di motivare, non possono non far parte del poliedro, abbiamo qualcosa da dire, ma non sono l'unica faccia da tenere in conto. Ci sono competenze scientifiche, ci sono competenze politiche, ci sono competenze di insegnanti, di educazione, eccetera, eccetera. Noi possiamo dare un contributo, però è importante che il poliedro sia tenuto insieme. E questo ridefinisce anche, vedremo cosa vuol dire essere profetici veramente oggi. Essere profetici significa contrastare ogni tentativo di ridurre la realtà ad una visione unica, monospiegazionale, diciamo così, di come la tecnocrazia rischia di fare, come la ipervalorizzazione del discorso in sé positivo tecnologico rischia di fare, ma anche come la Chiesa rischia di fare a volte. Cioè, dire, in questo senso è profetico non accettare delle visioni monodimensionali su quanto stiamo vivendo, che non valorizzano e non considerano l'apporto di tutto, e in modo particolare che escludono i poveri da questo discorso. Ah, il cellulare che fa, giustamente, beh. Sì, sì, cellulare. In modo particolare, come dire, il fatto, se questo va anche. La tecnologia, questo è l'attacco tecnocratico. L'attacco tecnocratico. Ci stanno ascoltando, non tecnocratico, che tutto riduce anche il nostro discorso alla tecnologia, alla tecnocrazia. Va bene, quindi. Quindi capite che mi sembra veramente importante questo tutto superiore alle parti, che però valorizza le parti, non tutte. Allora, come tenere insieme dei discorsi, delle prospettive che sono anche molto poco omogenei. So, rispetto alla frammentazione a tutti i livelli che si rischia di vivere, rispetto anche a tutti gli avvenimenti che porterebbero a una frammentazione, perché come dicevi tu rispetto ai terroristi, tutti in prigione ieri tra i messaggini c'è un'amica abbastanza di altri orizzonti politici, vedi questi musulmani, subito la divisione musulmana, sono dei terroristi, sono veramente tantissimi musulmani che non pensano né farebbero niente del genere, però subito questo istinto di dividere e dividerci. Invece, allora, pensare che anche chi ha torto, anche chi persone che possono essere criticate hanno qualcosa da portare. Veramente è una sfida per oggi abbastanza radicale. Infatti c'è l'unione dei popoli che nell'ordine universale conservano la loro peculiarità, la totalità delle persone, una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti. Quindi dal livello più personale del fatto che noi non siamo sfere ma teniamo insieme livelli e cose anche molto diverse, a livello familiare, sociale, cittadino, nazionale, internazionale, un percorso poliedrico è sicuramente la sfida che dobbiamo cogliere, con l'altro rischio che ognuno dica beh, io mi occupo della mia parte e del resto si occuperanno degli altri, senza capire che se non c'è un'interazione, non c'è una prospettiva insieme, non si riesce ad andare avanti. In questo senso poi lo vedremo. Uno dei due punti che suggerisce come azione d'azione inevitabilmente c'è il dialogo, perché che cosa può tenere insieme le facce di un poliedro se non cercare di in qualche modo fare dei passi avanti perché possano confluire ciascuna dando il meglio. Va bene, quindi questo penso che perlomeno sull'intenzione e il tipo di enciclica veramente un po' sui generis almeno qualcosa abbiamo detto così, e questo si verifica anche nel modo in cui il testo poi è costruito, che sono sei capitoli, allora, in cui c'è una specie di itinerario attraverso i sei capitoli, e il numero 15 lo traccia un pochino. Allo stesso tempo sono dei capitoli anche che ciascuno ha una sua consistenza, e la riprova è che appunto quando vado appunto a presentare il testo regolarmente a seconda del pubblico uno è focalizzato sul capitolo, uno sul secondo, uno sul terzo, quarto, eccetera eccetera, e si attacca alla citazioncina di quel capitolo, ci sono delle citazioni, delle frasi molto interessanti e stimolanti, perché quello parla la sua prospettiva professionale, mentre il resto sì, lo capisce più o meno, ma non fa parte del quadro. Allora, l'interessante è che tutti possano percorrere i sei capitoli, allo stesso tempo è ovvio che ognuno poi entra in dialogo col capitolo che pure gli parla. Il capitolo quinto è quello più centrato alla politica, dalla regionale, locale a quella internazionale. Sicuramente è un capitolo che può interessare. Il sesto sulla formazione e sui cammini, stili di vita, eccetera, è un'altra prospettiva. Il capitolo biblico magari a qualcuno interessa di più, a qualcuno interessa meno. Comunque sei capitoli, appunto, il primo molto centrato sulle scienze, il secondo l'approccio biblico, teologico, il terzo scienze umane, filosofia, il quarto è un po' il cuore del documento, fa la proposta dell'ecologia integrale, che quella anche concettualmente dice le cose che vi sto dicendo io in altra maniera, il quinto politica, economia, il sesto educazione, formazione e spiritualità. È ovvio che poi ci sono elementi trasversali che attraversano tutti i capitoli, ma l'unità viene data dal problema, cioè dal fatto di questo grido dei poveri della terra. È questo che tiene veramente insieme le cose, e penso che come scuola di formazione politica è veramente fondamentale ragionare così. Non sono prospettive ideologiche, ma c'è qualcosa da affrontare e come tenere insieme la varietà di approcci disciplinari, di competenze professionali, livelli di intervento. Questo è un'altra cosa che tiene insieme il testo, non possiamo vedere tutto questo, però vedete, articola questi piani attorno alla risposta da dare a un problema urgente. Penso che anche questo dovrebbe far riflettere così. E quindi, così passandoli rapidamente per chi soprattutto non l'ha letti, ma il primo capitolo, quanto tempo abbiamo ancora? Basta.
No, 20 minuti.
20 minuti sopravvivete, non so. Sì, siete ancora, mi tolgo la giacca e comincio a scaldare. Perché veramente da dire, certo, dire non è certo esaurire in pochi minuti. Allora, quello del primo capitolo, che è centrato sulla scienza, vi dicevo, non so se conoscete il rapporto IPCC, ma quello sul clima, la valutazione del appunto gradi di attendibilità della formazione scientifica rispetto alle questioni ambientali, ma c'è un forte legame con questo testo qua e anche contratto climatologi, per esempio, cioè quello, il consigliere della Merkel ha presentato l'enciclica e ha detto che veramente è un testo in cui anche chi è della disciplina si ritrova e può condividere largamente. È ovvio che scadrà rapidamente, nel senso che sono i migliori pensieri sulla riflessione sullo stato socioambientale di adesso, per cui se la cosa va avanti, questo capitolo è destinato anche a essere rapidamente sul passato e mette in evidenza appunto mutamenti climatici, questione dell'acqua, biodiversità, debito ecologico, problemi anche del così dicevamo urbani, i drammi di persone e popolazioni. Allora, su questo veramente io non entro perché non è la mia materia, scusatemi, ma è interessantissimo, però posso fare il commento che chiunque lo legge. Quello che invece dalla mia prospettiva, in particolar modo come gesuita, metto in evidenza il modo anche con cui sono presi questi dati e vengono posti come risorsa per tutti, cioè non soltanto all'interno di un discorso scientifico, ma dice questi dati aiutano tutti quanti ad ascoltare in modo competente il grido della creazione e trasformare in sofferenza personale condivisa quello che accade al mondo, così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Cioè, io trovo questo molto bello, perché lo dico anche come chiesa, spesso quando si dice facciamo l'analisi di quello che stiamo vivendo, è sempre fatta in modo approssimativo da quello che ci sembra e da qualche nozioncina così. Lui dice no, c'è chi studia, chi si impegna in questo campo, valorizziamo quello che fanno, prendiamo i migliori risultati della scienza e questo ci tocca in maniera molto più puntuale, profonda e fondata rispetto a qualche sensazione così ideologico militante, e questa è una base che però non ha fine in sé soltanto, ma è quello che è un motore di comprensione e motivazione per tutti quanti, per cui fa vedere come anche gli scienziati hanno un ruolo all'interno di un quadro che è più ampio della loro prospettiva, cosa che, di cui magari non si rendono conto mentre studiano le molecole le questioni nei loro laboratori. Però questo sguardo mi sembra veramente fondamentale. Dice, si affrontano così vari aspetti dell'attuale crisi ecologica. Lo stesso possiamo ampliare a livello metodologico la cosa rispetto alle letture della sociologia. Quante volte la Chiesa dice, noi non vogliamo fare sociologia, facciamo un altro tipo di lettura. Benissimo, fai un'altra lettura spirituale in profondità, ma confrontandoti con chi cerca di studiare e di capire la realtà. È ovvio che lì si intreccia sempre la comprensione con un quadro ideologico dietro, per cui non è così semplice, anche la scienza non è pura, e forse un lavoro è anche di rendersi conto di come questi elementi si intrecciano, esplicitarli, confrontarsi anche su quelli. Però mi sembra che un atteggiamento dal punto di vista della Chiesa, anche questo radicalmente diverso da quanto si è sempre fatto, proprio apre un altro mondo, dice valorizziamo, ci sono delle persone competenti, facciamoci aiutare, e loro danno un contributo che nessun altro potrebbe fare, potrebbe dare. Quindi questo capitolo mi sembra in questo senso comunque molto interessante. È comunque qua che c'è questo numero 58-59 che sono molto belli, che richiamano sempre allo scopo fondamentale. Lui dice, di fronte a queste cose sono veramente colpito dalla debolezza delle reazioni, di fronte ai drammi di tante persone e popolazioni. Questo intorpidimento e la spensierata responsabilità, la mancanza di una cultura adeguata, la mancanza di una disponibilità a cambiare stili di vita, produzione, consumo, eccetera. Però questo è detto di fronte e grazie a un discorso scientifico e a tutto quello che è stato il lavoro di cercare di capire l'attendibilità di queste cose, che è stata anche largamente messa in discussione da chi ha interessi economici, eccetera, eccetera. Comunque, dobbiamo anche andare avanti per fare almeno un piccolo quadro delle facce del poliedro. L'altro capitolo è il Vangelo della creazione. Vi ho già citato l'inizio, il fatto come venga posto questo contributo dal punto di vista della Bibbia e della teologia. Fondamentale sicuramente per mettere in gioco anche qua delle motivazioni e dei dinamismi che la scienza e altre facce non riescono a mettere in gioco. Sicuramente se anche di fronte a fallimenti, insuccessi, catastrofi, quello che viviamo, lo scoraggiamento è sempre alla porta, quindi anche il ruolo di una motivazione, e non solo, però anche come spunti. E in particolare molto bello questa rilettura che fa, senza fare tutta la teologia della creazione, ma del appunto, da una parte il ricevere il mondo come un dono e vedere in funzione di questo il legame tra tutte le creature e il valore di ogni creatura. Questo è veramente molto bello, non è soltanto l'uomo, ma ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana. E quindi lo scopo finale, cito un pezzo veramente che mi ha colpito, lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Non è evidentissimo anche in un discorso ecclesiale questa prospettiva, anzi la Chiesa ha sempre parlato di ecologia umana perché ha sempre paura che si dimentichi la centralità dell'uomo e della sua posizione rispetto a tutto il resto, la differenza dell'uomo rispetto a tutta la creazione. Invece nell'enciclica non si parla di ecologia umana, emerge soltanto in maniera molto marginale a un certo punto, e anzi vi segnalo, se avete il testo, che è stata un'altra volta in cui emerge ecologia umana, è stato corretto dopo l'uscita del testo, per cui il Vaticano si permette anche di fare queste cose qua. Ed è perché, vuol dire, di solito un testo ufficiale è quello che è uscito, invece sono state due o tre correzioni che non sono entrate nella versione a stampa. Bisogna fare l'edizione critica, e qui sono anche un po' colpevole, e se volete sapere, ma trovo interessante questa correzione qua, dove che era. Vabbè, l'ho perso perché non è la mia versione. Nel quarto capitolo era, dice, questa ecologia umana è importante per il bene comune, e dopo è stato sostituito con ecologia integrale invece che ecologia umana. Ecco qua, il numero 156. L'ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune. È stato cambiato in l'ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, proprio perché l'ecologia umana è proprio un capitolo che riguarda le città, la parte più corporea dell'ecologia, insomma è appena mantenuto. Perché esattamente si è voluto evitare di ricentrare su questo tipo di dibattito, su cui però c'è una posizione molto chiara, diciamo, lo scopo non siamo noi, d'altra parte c'è una responsabilità dell'uomo non di dominare ma di coltivare, custodire il mondo, una responsabilità che le altre creature chiaramente non possono assumere. Per cui in questo senso non si tratta di equiparare tutti gli esseri viventi, ma neanche togliere a ogni essere vivente il suo valore fondamentale, radicale. Allora, questo chiaramente resiste all'ecologia umana e comunque all'antropocentrismo che ha caratterizzato tanta riflessione cattolica, ma anche resiste alla deep ecology, per cui l'uomo ha un fastidio rispetto allo sviluppo dei processi naturali, da cui la famosa barzelletta dei due pianeti che si incontrano, e uno dice: ah, ti vedo oggi con una faccia non tanto bella, come mai, cosa ti è successo? Appunto c'è l'uomo che mi lavora, va, non preoccuparti tanto, anch'io ho avuto l'Homo sapiens, ma poi passa. È un piccolo fastidio, ma poi intanto si va avanti in altri tipi di processi. Invece questa posizione di responsabilità, senza però prendersi per il centro della cosa. E qua si aprirebbe tutta una riflessione teologica che non vi faccio perché non è il posto, però anche sulla centralità del Cristo nella visione teologica, e anche in questo, vuol dire, va avanti, perlomeno fa riflettere meglio sulla Lumen Gentium e il Concilio Vaticano, perché lì si insisteva molto anche: Cristo spiega l'uomo all'uomo, allora se vedi Cristo puoi capire e spiegare agli altri uomini cos'è veramente essere uomini. Questo è vero da una parte, ma con una mettersi al centro che è un decentramento totale sia nelle direzioni del creatore sia nella direzione delle altre creature, e in questo sicuramente delle scorciatoie che deducono troppo facilmente da una visione di Cristo di quello che bisogna fare normativamente, bisogna stare un pochino attenti. Quindi, però, questa è tutta una pista che sicuramente non sviluppiamo oggi così. Quindi. E quindi comunque il secondo capitolo, questa consapevolezza di una comunione universale creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale. questa visione che deve anche mettere in discussione chi fa politica, e deve essere una faccia di questo poliedro che non si può schiacciare e ridurre. Allora, questo confronto rispetto a un'intuizione radicale delle religioni, del far parte di un'unica famiglia umana che spinge a un rispetto amorevole e umile di tutti e di tutte le creature, sicuramente è qualcosa di ineliminabile da qualsiasi prospettiva ci si muove. Il terzo, più sulla radice umana della crisi ecologica, di tutte le spiegazioni che riduzionistiche, ne avevamo citato prima, tecnocrazia, antropocentrismo, iperbiologismo, eccetera. Ora non ci entriamo, ma direi sicuramente su questi la logica di anche del mercato, del unico riferimento nel profitto, anche qua. Veramente, come Benedetto XVI Caritas in Veritate, anche qua non è demonizzato il profitto, è demonizzato un discorso che assolutizzi il profitto come criterio di lettura e della realtà di azione per l'impresa. Il quarto capitolo è l'ecologia integrale, quindi è quello che pone, io devo dire, in maniera ancora abbastanza rudimentale, direi, questa prospettiva dell'ecologia integrale, nel senso che ribadisce appunto questo legame, questa integrazione di livelli diversi e anche in modo particolare il posto dei poveri e di chi di solito non viene incluso nei discorsi alla partecipazione. Tutto il discorso della cultura dello scarto, che poi ritornerà anche dopo, della nostra abitudine a scartare, ma penso concettualmente gioverebbe continuare a riflettere anche un po' di più su come elaborare, capire questa proposta dell'ecologia integrale, che di fatto è fatta con l'insieme del documento, è fatta con la posizione di fondo, ma penso che nella scrittura delle cose siano rimaste ancora un pochino così da lavorare. Il capitolo quinto è quello che vi citavo prima sulla questione politiche ed economiche, e anche qua sarebbe da fare una riflessione abbastanza puntuale sulla visione di potere di Papa Francesco. Penso che sia un discorso su cui è molto sensibile, e lui stesso ha ammesso di aver avuto un cammino da quando era giovane provinciale, e quindi con una situazione di responsabilità e diciamo anche un certo tipo di rapporto all'esercizio del potere problematico. Praticamente ha spaccato i gesuiti dell'Argentina in due gruppi, di quelli che erano a suo favore e quelli che erano contro, e ha chiesto scusa per anche quanto aveva fatto in quell'epoca. Però penso che le riflessioni sul potere e i politici siano veramente interessanti, e la domanda che già questa meriterebbe riflettere: perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo? Questo per dei politici è veramente, cioè, essere uno che vuole essere ricordato di fare, perché darsi da fare per conquistare un potere e si sarà ricordati per essere stati incapaci di assumerlo e di agire al momento giusto. E questo è veramente un colpo abbastanza veramente tutta la prospettiva dell'immediatismo legata alla politica, al fatto di essere schiacciati, ahimè, chi deve farlo, c'è anche qua in sala chi anche localmente deve affrontare questi problemi, avere delle prospettive più lunghe, e allo stesso tempo dal punto di vista dell'impresa come non farsi schiacciare su alcuni processi attenzione al profitto, e in questo senso ci sono delle altre parti interessanti, per esempio sulle politiche partecipative, sui processi di valutazione dell'impatto locale. Ora, capite che se ogni tema si potremmo fare la conferenza sopra, adesso immagino che sono cose magari queste che vi interesserebbero, lasciamo un po' di frustrazione così continuate voi a leggervelo e a cercare le cose che vi interessano. Però tutti questi discorsi di governance a vari livelli sono affrontati. Voglio soltanto invece, nell'ottica del discorso più globale sul tipo di documento, così fare due sottolineature. Uno, insieme alla critica radicale di tutti i vertici mondiali sull'ambiente e sulla loro inefficacia, è interessante che qualifica quello di Rio come profetico, il primo come profetico. Interessante questa categoria di profetico applicato a un testo non della Chiesa, chiaramente, e in cui come si era intravisto qualcosa di importante per la cura della casa comune. Questo mi sembra veramente, nel senso che tocca questa capacità di vedere dal punto di vista che fonda l'enciclica, di vedere l'azione dello Spirito non soltanto all'interno dei confini ecclesiali, ma in dinamiche di quello che si vive come società. In questo senso un trattato come quello di Rio può essere definito profetico. E poi, di nuovo, la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, cito, né di sostituirsi alla politica, ma io invito a un dibattito onesto e trasparente perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. Quindi questa prospettiva di nuovo, che dire, non ho io le soluzioni, né spetta, come a volte qua in Italia facciamo fatica a ricordare che non spetta alla Chiesa di dare delle soluzioni, ma invece quello di invitare a un dibattito onesto e franco, trasparente, mettendo le competenze e le conoscenze sul tavolo, è fondamentale. Pensate, per tutte le questioni degli OGM, cosa vuol dire mettere veramente sul tavolo una ricerca scientifica onesta e non determinata dagli interessi economici. Gli scienziati lì hanno una responsabilità, cioè non si tratta di andare a chiesa, no, ma si tratta di fare onestamente il loro lavoro di scienziati con appunto rettitudine nel modo di portare avanti le cose. E in questo senso la proposta del dialogo viene in questo capitolo sul modo di fare, e qua anche, vuol dire, invece possiamo ritrovare degli accenti del Concilio, quando invitavano non soltanto ad ascoltare la propria coscienza, fondamentalissimo luogo dal punto di vista credente dove parla, cioè questo dialogo interiore con Dio, ma di confrontarsi tra coscienze credenti e non credenti in vista di un bene comune. E spesso questo secondo passaggio lo cancella il primo: la coscienza, io devo agire in coscienza ancora, possiamo, perlomeno ha detto, le mie convinzioni le devo portare avanti, ma che queste convinzioni non possano non confrontarsi con altre convinzioni, e che la strada non si ottiene se non attraverso un confronto tra persone in cui ciascuno mette sul tavolo quello che capisce profondamente e quello che può profondamente. Allo stesso tempo sa bene che quello che mette sul tavolo non può che essere di una parte di un cammino, per delineare dei cammini che veramente permettano di affrontare, di costruire la casa comune e di curare il pianeta. Quindi questo è veramente bello. Ci sarebbero altre cose, ma ora intanto finisco. L'ultimo capitolo sulla spiritualità ecologica e l'educazione, e qua c'è un altro, qua appunto insistendo sull'importanza della formazione in questa prospettiva, quindi c'è il ruolo dei politici, economisti, imprenditori, della Chiesa, eccetera, però sicuramente il cammino non è affrontabile se non si costruisce una cultura in grado di sopportare poi il politico, l'insegnante, l'imprenditore, la casalinga, l'impiegato comunale, eccetera. E questo è molto interessante anche per il collegamento che fa tra i piccoli gesti quotidiani e le prospettive macro generali. Questo è veramente fondamentalissimo, fa un elenco della spesa, sembra proprio incredibile, di cose praticissime tipo spegnere le luci, ridurre il consumo dell'acqua, raccolta differenziata dei rifiuti e non fare troppo da mangiare, sembra sentire le nonne che ci dicevano eccetera, ma dice non pensiate che tutto questo non ha senso. Cioè, perché viene a dire ma cosa lo faccio a fare? Tanto poi i rifiuti li rimettono tutti insieme, metodologia urbana, eccetera. Tanto poi, vabbè, lascio una luce accesa, è basso consumo, cosa vuoi che faccia una luce di più, una luce di meno? Quindi non pensate perché spegnere la luce, riciclare la spazzatura, iscrive nella carne un'attenzione a cultura che se non comincia dal frigorifero poi non sarà disponibile nel momento in cui uno deve firmare il trattato internazionale. Quindi se non, queste cose non passano attraverso la nostra carne, le nostre abitudini, è inutile poi fare dei discorsi e sperare che qualcosa cambi quando uno deve agire a un livello più ampio. Per cui c'è questo collegamento, dice, e ha un irradiamento questo tipo di attenzione che non si può limitare al singolo fatto, e poi ne va anche in gioco la dignità di chi fa il gesto. Cioè, non è soltanto costruire e non spegnere la luce, ma vuol dire come mi rapporto io alle cose, chi sono, come affronto questi elementi, e va in gioco profondamente la mia dignità di essere umano, il mio modo di guardare agli altri e alle altre cose, non come dei possibili scarti e senza farmi il problema di scartare le cose, ma con un profondo sguardo di rispetto per ogni piccola cosa. Veramente è in gioco il mio modo di essere, di vivere, e il nostro modo anche come comunità e società di guardare le cose, la nostra dignità e il nostro modo allo scarto, il nostro rapporto allo scarto. In questo senso l'altra strada, e con questo finisco, è, oltre al dialogo, l'altra strada che propone laicamente anche è quella della contemplazione, proprio questa capacità a vari livelli, uno di sapersi fermare rispetto al ritmo quotidiano, avere dei tempi in cui effettivamente questo rapporto a tutto, alle cose, agli altri possa tematizzarsi e porsi davanti ai nostri occhi, sia come rendersi conto che abbiamo di fronte un mistero che non possiamo dominare, e anche gli eventi di ieri notte, ho cominciato dicendo sarebbe più da ascoltare, perché toccano profondamente questo mistero di quello che stiamo vivendo, questo che siamo credenti o non credenti, veramente c'è una violenza, un male, una sofferenza, una cosa che non può non toccarmi. Allora se continuiamo a far agire, non lasciamo degli spazi per guardare questa realtà e lasciarcene interrogare, vedere la sua dimensione indominabile e non riducibile a prospettive, e anche rispetto alla bellezza, questa possibilità di lasciarci toccare dalla bellezza di ogni creatura. In questo senso il modello dell'ecologia integrale è San Francesco, questo sguardo verso il mondo che chiedeva ai frati di lasciare nel suo orto anche un pezzettino con le ortiche, perché chi passasse potesse apprezzare anche la bellezza di queste ortiche tra le altre creature. Proprio quello che non servirebbe a niente, che anzi dà fastidio, per lui era una creatura degna di essere vista con una sua bellezza che doveva essere colta. Quindi questo sguardo, e all'interno di questi spazi lasciare emergere le domande, chiaramente ognuno per la sua responsabilità, per la sua posizione, ma in modo da poter assumere la propria professionalità, il proprio impegno, le proprie prospettive in una maniera appunto che non riduzionistica, ma che respira e che veramente permette di interrogarsi in maniera più profonda. E un altro e ultimo elemento, questa dimensione di gratuità, cioè di introdurre qualcosa nella vita, nella nostra vita, così degli spazi, appunto di questa libertà dalle cose, di questa gratuità che permettono di avere poi un nuovo gusto, permettono, citando Francesco, di sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena sentire, che vale la pena di essere buoni e onesti. Allora, questo è le prospettive che apre, e penso che sia interessante, anzi non è che penso, perché lo sto vedendo in questi mesi, penso che sia veramente tante persone che si sono lasciate interpellare insieme a tante che continuano a resistere. Quindi spero che anche voi cogliate l'occasione, non soltanto di dire studiamo un testo, vediamo che bello, ma non occupare spazi, ma di avviare dei processi, e processi per cui questo poliedro, questo mettere in gioco tutte le nostre competenze per costruire la casa comune, per curare la terra, possono veramente essere spese concretamente, non facendo vincere un'ideologia, ma ascoltando la realtà.